Buona giornata a chi ci sta ascoltando. Questa è la puntata di martedì 15 novembre 2016 della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Trasmissione che è il nostro giornale radiofonico di commento dei fatti di attualità e di costume, tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale di inchiesta nella storia della nostra città in assoluto, con risultati che potete constatare leggendolo in rete, e del Corriere di Trieste, glorioso quotidiano che stiamo lavorando a riattivare, oltre che di Radio Trieste Libera e di Trieste Libera News. La persona oberata ed onorata da questi ed altri incarichi, in genere troppi, per cui perdonerete le sue non poche defiance, come quella di non riuscire a fare la trasmissione abbastanza spesso, e la persona che vi sta parlando, cioè io, Paolo Giparo. Come già sanno i nostri ascoltatori più pazienti e tenaci, qui a Trieste ed in giro per il mondo, visto che siamo una radio sul web, la scelta dei nostri argomenti non è quella generalista, ma quella delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono, non possono, oppure non hanno semplicemente il coraggio di dirvi. Poi ci sono anche le cose che sappiamo soltanto noi e quelle sulle quali solo noi indaghiamo o soltanto noi rendiamo noti i risultati delle indagini. In ogni caso sono argomenti che non mancano mai, purtroppo, perché hanno come fonti inesauribili le incompetenze, le corruzioni e le prepotenze di quel sistema politico-istituzionale italiano al quale siamo sottoposti anche qui nel territorio libero di Trieste, ed in forma speciale perché il governo italiano ne ha l'amministrazione civile provvisoria, ma ancora per poco, dato che la sta perdendo a livello internazionale perché insiste a simulare illegalmente di averne la sovranità, a derubarci delle nostre risorse economiche e di lavoro e a paralizzare anche i diritti degli altri stati sul nostro porto franco internazionale. E questo non piace, tantomeno di questi tempi, quando di porti franchi e di centri finanziari internazionali c'è gran bisogno. Passiamo alle nostre cronache e commenti. Intanto ci hanno chiesto un commento sulla elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti d'America, che spaventa tanto tutto un giro di ben pensanti, di seguaci e vittime del PD, eccetera eccetera. Abbiamo appena pubblicato anche un articolo su questo, sulla Voce di Trieste in rete, e adesso un momentino ve lo riassumo. In pratica ci sono due modi per interpretare l'elezione di Donald Trump a 45esimo presidente degli Stati Uniti di America, e anche di prevederne le conseguenze che alcuni considerano catastrofiche. La prima interpretazione è quella appunto superficiale di chi va in panico perché si è lasciato impressionare e scandalizzare dagli argomenti e dai toni con cui Trump è riuscito a raccogliere e a coalizzare tutte le forme possibili di scontento contro il regime pseudo-progressista del Partito Democratico e a rovesciarlo clamorosamente, conquistando anche la maggioranza della Camera dei Rappresentanti e del Senato, cioè l'intero congresso, la maggioranza nel congresso degli Stati Uniti, il Parlamento appunto. Questa interpretazione da panico è alimentata naturalmente da politici, commentatori, opinionisti, no? Asserviti a quello che è il regime attuale politico del PD in Italia, che è rimasto spiazzato appunto dall'elezione di Trump dopo essersi fatto raccomandare dal presidente uscente Obama. Vabbè. L'altra interpretazione invece è quella analitica di chi osserva che Trump non è affatto un pazzo né un fanatico, è un imprenditore colto e capace anche nella scelta dei collaboratori. E dopo la vittoria elettorale, come abbiamo visto, subito ha smesso i linguaggi violenti e aggressivi della campagna elettorale per parlare invece con misura ed equilibrio da statista. Ha detto delle cose molto sensate, ha ridimensionato alcune sparate da campagna elettorale, insomma ha assunto i toni che sono necessari per il capo del governo dello Stato più potente e influente del mondo. Oltretutto, i catastrofisti dovrebbero ricordarsi che gli Stati Uniti hanno una massa politico-economico-militare sufficiente a garantire la stabilità della rotta del paese e un sistema anche di contrappesi politici e istituzionali interni che è perfettamente capace di impedire, di correggere o di prevenire errori ed eccessi di qualsiasi presidente ed anche l'elezione di un presidente che crea problemi veri. E infatti per la vittoria di Trump è stato decisivo l'appoggio non dichiarato degli apparati di intelligence e dei militari, che sapevano già da molto tempo nei dettagli come e perché alcune delle leggerezze di Hillary Clinton, in particolare quelle sono emerse quelle nella corrispondenza su mail non cifrate quando era segretario di Stato, ecco come e perché queste leggerezze erano un pericolo serio e concreto per la sicurezza nazionale e per gli equilibri globali. Però, contrariamente a quello che si pensava, è stato decisivo anche il voto di afroamericani, ispanici, operai ed altre categorie di cittadini semplici, uomini e donne, che hanno fatto una cosa molto semplice. Hanno confrontato le loro difficoltà economiche e sociali concrete con i risultati del progressismo da salotto dei democratici e hanno deciso di provare a cambiare. Perché vedete, c'è un problema che riguarda anche tutto quell'ambiente pseudo-progressista al quale siamo sottoposti anche qui con il governo italiano per via del PD di Renzi. Il problema è che le regole elementari dell'economia e della società non si inventano e non si possono sostituire con slogan e utopismi o burocratismi. Cioè, per essere chiari, per ridurre la miseria occorre distribuire ricchezza, ma per distribuire la ricchezza occorre crearla e per creare ricchezza da distribuire è necessario facilitare il lavoro autonomo e dipendente invece di soffocarlo con eccessi burocratici e fiscali, come stanno facendo gli illuminati e pseudo progressisti italiani del PD. Poi c'è un'altra cosa che preoccupa i catastrofisti, cioè che il fatto che l'elezione di Trump sia stata appoggiata anche da gruppi di estremisti emarginati, quelli che vogliono distruggere il sistema democratico americano. Ma vedete, la loro pericolosità sociale non è aumentata perché hanno votato per l'elezione di Trump. E quel voto la riduce, perché? Perché votando sono andati ad integrarsi comunque in quel sistema democratico che dichiaravano di voler abbattere. L'esistenza di questi gruppi estremistici negli Stati Uniti come altrove non può essere ignorata. Più li emarginate, più diventano nemici del sistema e possibili terroristi. Se trovate un posticino, un angolo in cui, pur essendo brutti, sporchi e cattivi, possano stare, va bene, li inserite nel sistema e in qualche modo è possibile che cambino anche prima o poi idea i loro aderenti. Questa è una considerazione che può sembrare paradossale, ma non lo è. Un bel paradosso è invece che mentre Donald Trump dopo l'elezione ha assunto i toni responsabili dello statista, chi ha perso completamente questi toni e il lume della ragione e la plomb, la dignità di statista, è stato il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, che li ha abbandonati appunto questi toni, rilasciando dichiarazioni violentissime contro il nuovo presidente eletto degli Stati Uniti d'America. È uno scandalo politico-diplomatico incredibile, senza precedenti. Queste dichiarazioni di Juncker inoltre giustificano e anche aizzano i gruppi di intellettuali, i media, i cittadini europei che sfogano i loro pregiudizi anti-americani vecchi e nuovi, protestando paradossalmente in nome della democrazia contro l'elezione democratica di Donald Trump. Non so, è stato eletto democraticamente, cosa vogliono? E a meno che qualcuno non gli spari, rimarrà lì, no? E, tra l'altro, a proposito di media, bellissimo l'incidente del Newsweek negli Stati Uniti, che aveva già stampato e distribuito l'edizione con la vittoria della Clinton, ha dovuto ritirarla e mandare al macero in fretta e furia quasi tutte le copie, cioè non poche sono rimaste in giro, che adesso hanno un valore da collezionistico, ma tanto per dimostrare l'arroganza di quegli ambienti, anche la stupidità, no? Come fai a mettere fuori il giornale su un risultato elettorale che non hai ancora avuto? Vabbè. In ogni caso, questi paradossi delle manifestazioni contro l'elezione democratica in nome della democrazia e del fatto che Juncker si sia lasciato andare a quel tipo di dichiarazioni si spiegano in maniera molto semplice. Si spiegano cioè con il fatto che la vittoria schiacciante e imprevista dei repubblicani negli Stati Uniti ha spezzato o sta spezzando una vasta rete internazionale di rapporti politici, economici, culturali e di affari che si era formata agganciando ai democratici americani amici pseudo-progressisti più o meno presentabili, partiti, esponenti politici, lobby finanziarie. Vi ricordate Veltroni che diceva che voleva fare addirittura l'ulivo mondiale, no? L'ulivo internazionale, e voleva comprarsi un loft a New York e poi pare che se lo sia anche comprato, vabbè, insomma, fa parte delle pidiozie. Allora, questa rete di contatti internazionali e di interessi che si era aggregata agganciando questi personaggi democratici americani ha in realtà dei costi umani ed economici intollerabili. Perché? Ma perché? Sui problemi economici, sociali e ambientali questa gente produce più ideologia e chiacchiere che risultati concreti. Mentre sul piano strategico e militare sono incapaci sia di prevenire le crisi, sia di affrontarle, sia di risolverle. Non puoi mandare qua e là militari e lasciarli marcire con ordini di ingaggio limitati per cui si fanno sparare addosso, non possono sparare loro, insomma non è possibile. Quando fai un'operazione militare la fai per ottenere dei risultati, non soltanto per essere presente. Di questa rete, degli esponenti in giro per il mondo di questa rete, è un esempio europeo eccellente. Quale? Il disastro dell'Italia. L'Italia governata da Matteo Renzi e dal suo Partito Democratico, che è una miscela politica pseudo-progressista di ex comunisti radical chic, di ex socialisti e di ex democristiani di sinistra. È una miscela che sta aggravando la crisi economica del paese e sta tentando di restare al potere addirittura cambiando le regole democratiche della Costituzione italiana. Per giunta, questo governo italiano del PD è anche inaffidabile come alleato strategico nel Medio Oriente, perché ci fa operazioni ambigue, come abbiamo visto con quegli attacchi all'Egitto, eccetera, con la pretesa di guidare corpi di spedizione in Libia, no? E fa operazioni inaffidabili anche nei Balcani, dove continua ad alimentare, anche con forti finanziamenti e con interventi istituzionali, propagande nazionaliste contro la Slovenia e la Croazia, e dove tenta di soffocare l'attuale Free Territory of Trieste, territorio libero di Trieste, il suo porto franco internazionale, che è un porto di servizio della Mitteleuropa e dell'area nord-occidentale dei Balcani. Cosa possiamo aspettarci noi adesso a Trieste, nel territorio libero di Trieste, in Slovenia e in Croazia, dall'amministrazione Trump che si insedierà il 20 gennaio prossimo? Beh, possiamo aspettarci che sia più attenta anche a questi problemi, a quest'area, e anche più energica di quanto lo sia stato l'amministrazione Obama, anche più energica nei confronti dei guasti che sta producendo da queste parti il governo italiano amministratore, che non si decide ad ammettere le sue responsabilità e i suoi errori di vario genere e i danni che sta facendo al territorio libero di Trieste. Allora, se è il telefono, ma non possiamo rispondere perché siamo in trasmissione radio. Passiamo ad un altro argomento che riguarda però sempre il governo Renzi. Hanno fatto la gaffe del secolo. Matteo Renzi, il piccolo non me l'ha raccontato, mi sembra che non ci fosse, perché il piccolo copre il PD in tutti i modi. Forse nemmeno il Primorski, non ho visto il Primorski oggi. Comunque sta su altra stampa. Allora, Matteo Renzi sta mandando delle sue letterine come capo del governo agli italiani all'estero, dicendo: cari italiani all'estero, votate al referendum per la modifica della Costituzione, eccetera, eccetera. Li ha mandati anche a Gerusalemme. E sapete cosa ha scritto sugli indirizzi a Gerusalemme? Ha scritto: gentile signora, signora tal dei tali, Gerusalemme, Palestina. Naturalmente questo ha fatto infuriare la stampa e i politici israeliani e la stampa e i politici di una buona altra parte del mondo. Alcuni hanno riso e altri hanno riso di meno, perché la fama di gaffer di Matteo Renzi sta superando quella di Berlusconi, no? Ma lo sgarbo a livello di politica estera è formidabile, e pari soltanto alle visite della ministra Chiara Laboschi, che è andata negli Stati Uniti lì con il distintivo elettorale di Hillary Clinton. Quando sei uomo o donna di governo, non devi immischiarti negli affari interni di un altro paese, nelle dispute, devi mantenere l'aplomb e l'imparzialità che la tua carica richiede. Questi sono come dei liceali in gita, no? Si stanno comportando a governo come liceali in gita. Vabbè. Passiamo ad un altro argomento, e sono le interessanti dichiarazioni del attuale presidente dell'autorità portuale, nominato di recente, vedremo quanto dura, D'Agostino, sulla questione del Porto Franco internazionale. Allora, improvvisamente, e vi dico io perché, siccome stanno arrivando sul governo italiano delle pressioni molto bene informate sui nostri reclami riguardanti il tentativo di eliminare Porto Franco Nord, D'Agostino adesso sul piccolo giornale di propaganda del PD e di quell'operazione rilascia delle dichiarazioni dicendo che no, che il Porto Vecchio rimane lungo la fascia demaniale del Porto Franco Nord e il regime di Porto Franco, scusate, rimane Porto Franco Nord, detto Porto Franco Vecchio, e che può essere utilizzato. Dice che l'hanno conservato nell'area dell'Adria Terminal e sulla fascia costiera, mi sembra profonda 15 o 30 metri, dicevamo già altre volte che si possono mettere i container in piedi invece che distesi, no? E che da lì può essere riesteso alle aree sdemanializzate invece. Allora, cosa significano queste dichiarazioni? Sì, poi D'Agostino dice sì, si potrà riestendere il Porto Franco, il regime di Porto Franco, per cose però che non siano portuali, come delle zone franche dell'arte. Ma figurati, ma dove l'ha detto? Su che fumetto? E poi dice appunto sì, che i punti franchi sono una meraviglia, che possono essere estesi senza problemi dappertutto, eccetera, eccetera. Ma se possono essere estesi senza problemi dappertutto, perché ha chiesto alla commissaria del governo di toglierli dal porto Franco a nord e di spostarli altrove, che è un'operazione illegale, illegittima, come illegittima è la carica di D'Agostino, perché affidare un'autorità portuale italiana, addirittura adesso un'autorità portuale di sistema insieme con Monfalcone, la direzione del porto Franco internazionale di Trieste, viola il trattato di pace e viola le leggi italiane. Ma di questo ci stiamo occupando in altra sede e penso in maniera anche efficace. Ma vediamo un attimo un altro significato di queste dichiarazioni D'Agostino, che pare delle persone sprovvedute abbiano suscitato molta ammirazione. Che bravo, questo dice che si può rimettere il regime di Porto Franco in Porto Vecchio, no? Lui lo dice anche perché, siccome stiamo bloccando l'intavolazione l'intavolazione dell'area comune alla più sporca, si riserva una marcia indietro. Ma se le cose non stessero così, ah sì, guardate che anche se intavolano al comune noi impugneremo, quindi mai più faranno qualcosa lì di sdemanializzato e di privato, qualcosa che non sia Porto Franco di nuovo, no? Ma cosa significa se la situazione è come ha detto lui? Allora, significa che loro avrebbero mantenuto il Porto Franco su una piccola fascia di costa, per riestenderlo poi alle aree dove invece sdemanializzano il tutto e lo danno al comune perché lo venda a privati. Questa è già una follia, no? È già una follia, perché il complesso del Porto Franco Nord è un complesso portuale completo, con lo scalo ferroviario, con i magazzini, eccetera, se ne possono fare di nuovi, piattaforme logistiche come hanno progettato gli spedizionieri e di seguito, no? Ma questo significa, adesso ho detto proprio in soldoni, che se loro riescono con quell'operazione, accadrà che un privato, e penso ci siano già degli interessi in quel senso, un privato potrà comprarsi magazzini e parti del Porto Franco Nord a prezzo di rudere. Dopodiché, se ha degli amici, si troverà esteso di nuovo il regime di Porto Franco internazionale, non più all'area pubblica a beneficio pubblico, ma alla sua area privata che ha comprato a prezzo stracciato e che varrà in quel caso 100 volte di più o 500 volte di più. In questo caso avremmo una vera e propria truffa, una vera e propria truffa a danno del bene pubblico, in violazione del diritto internazionale e del diritto italiano, e a beneficio di speculatori privati. Queste dichiarazioni di D'Agostino quindi sono assolutamente interessanti, ne terremo conto e stiamo già pensando a qualcosa di replica. Passiamo poi ad un altro caso tipico, caratteristico della conduzione della cosa pubblica, dei beni pubblici a Trieste. Il caso della denominazione del Prosecco, vino che trae origine appunto dal caso triestino della località di Prosecco. Quella denominazione è un bene pubblico, è un bene pubblico del nostro territorio, del territorio libero di Trieste. Cosa è accaduto? Ce l'ha appena, noi l'avevamo già detto in radio, scritto sulla Voce di Trieste, è accaduto che i rappresentanti della popolazione locale si sono fatti fregare dai veneti di Zaia, presidente della regione Veneto, stilando un protocollo d'intesa per cui conferivano ai veneti la possibilità di utilizzare la denominazione DOC Prosecco in Veneto, no? E oltre, in cambio della promessa da parte della regione, del ministero, eccetera, di provvedimenti a favore dell'agricoltura, di prodotti tipici del Carso Triestino. A parte il fatto che il Carso Triestino è una lingua di terra esigua, quindi di prodotti può farne ma pochini, mentre il Veneto è proporzionalmente enorme, no? Ma è accaduto quello che noi avevamo detto fin dall'inizio quando hanno fatto questo accordo. Sono rimasti fregati, perché quel protocollo d'intesa non valeva niente, era carta d'accesso da appendere al chiodo, scusate il paragone, no? Un po' fuori tempo, perché non si usa più la carta appesa al chiodo, no? E da parecchi decenni. E questo noi l'avevamo detto e stradetto. Questa è una cosa che noi avevamo detto già tanti anni fa, quando avevano fatto un protocollo d'intesa del genere per permettere la costruzione del sincrotrone a Basovizza invece che nel campo carro armati dove bisognava farlo. Hanno fatto un protocollo d'intesa con grandi promesse delle autorità e poi sono rimaste fregate. Io quella volta avevo detto al mio amico Carletto Gheorghez, che era un po' il regista dell'operazione, gli ho detto: guarda, questo protocollo puoi attaccarlo al chiodo. E così è stato. È possibile che si ripeta di nuovo una cosa del genere? Questi fanno 500.000 di bottiglie all'anno con la denominazione DOC, senza dare una lira alla popolazione di Prosecco e al territorio libero di Trieste. E oltretutto quel vino col Prosecco effettivo non ha nulla a che fare. Ma il bello è, bello per modo di dire, che di fronte a questa situazione, a questa fregatura, i rappresentanti anche della Kmečka Zveza, l'alleanza contadina, dicono: eh sì, questo non deve più succedere, ci sentiamo presi in giro, no? Adesso bisognerà, siamo molto scontenti, leggo la dichiarazione qui, e siamo stanchi di aspettare. Che siano royalties, diritti di copyright o qualunque altra cosa, siamo convinti che è arrivato il momento che quegli impegni siano mantenuti e che si faccia qualunque cosa che riesca a portare a beneficio al nostro territorio con un atteggiamento che non è stato tenuto fino ad ora. Ma che impegni? Quella carta non vale niente. Quella carta è soltanto un impegno politico. Gli impegni politici in Italia sono carta straccia. Lì c'è stato... indubbiamente sono stati fregati, siamo stati fregati come triestini e proseccani, no? Siamo stati fregati e quelli che ci hanno fregato sono degli imbroglioni. Però, scusate, siamo scemi anche noi a farci fregare, vero? E forse dovremmo cambiare dirigenti, no? Dovremmo cambiare dirigenti e dovremmo mettere dei dirigenti che assumere dei dirigenti per queste cose, che sappiano almeno che per una cessione di una denominazione DOC si fa un contratto dal notaio con delle clausole precise, clausole finanziarie, clausole di limite della produzione delle bottiglie, perché sono adesso inflazionata la produzione, no? Vendono, trovate bottiglie a 20 euro, 30 euro e a 1 euro e poco più, no? Si fa un contratto vero e proprio, anche con delle penali se le clausole non vengono rispettate. Non si fa un protocollo d'intesa con i politici, ma dove siamo? Io spesso ho l'impressione che questa nostra classe dirigente sia come drogata, non so, c'è qualcosa nell'acqua potabile che li rende inerti, inetti. E questo vale però anche per la popolazione che non protesta, no? C'è voluto che arrivasse la televisione italiana con una trasmissione valida come report per sollevare lo scandalo. Prima tutti zitti, qualche mugugno. Questa è una truffa da milioni e milioni di euro, decine di milioni di euro, a danno della popolazione di Prosecco, di quella zona e del territorio libero di Trieste. A un certo punto potremmo anche chiederne i danni ai responsabili. I responsabili sono due, sono i truffatori e quelli che li sono lasciati truffare, svendendo, regalando un bene pubblico del territorio libero di Trieste in cambio di un pezzo di carta da attaccare appunto al chiodo. Ultimo argomento di quest'oggi: il quotidiano del PD, sì, di fatto lo è politicamente, sì, preoccupa del fatto e constata il fatto che con il freddo al Silos sono ritornati dei senza tetto, profughi ed altri. Perché? Perché fa freddo, da qualche parte bisogna pure rifugiarsi, no? Con la bora, con la pioggia, col freddo, cosa deve fare sta gente? Morire? Naturalmente adesso arriverà di nuovo il vice sindaco sceriffo, come si chiama, Roberti, che vorrà di nuovo buttarli fuori, buttarli in strada come ha già fatto, il che è una cosa assolutamente indegna. Ma le indegnità in questo caso sono due, perché scusate, e questo è un problema umanitario, non c'entra con la questione se siano profughi o no, sono o clandestini o meno, sono esseri umani in difficoltà, come tali vanno soccorsi. Quello che si fa poi con la questione degli immigrati clandestini, dei profughi, a livello di organizzazione, dove si mandano, come vengono assistiti o non vengono assistiti, quella è un'altra cosa, parlo soltanto del fatto umanitario. Persone che rischiano di morire di freddo perché non hanno dove stare. E ci sono anche triestini in queste condizioni, anche se non al Silos. Ora, dicevo, gli scandali, gli sconci sono due. Uno è il comportamento di questa amministrazione di centrodestra del comune di Trieste. E ci va di mezzo che il sindaco di piazza, perché lui sta a guardare, il capo lui dell'amministrazione, può proibire al suo vice sindaco di fare queste cose atroci ed empie, no? Come prendersela con i più deboli. Ma c'è anche lo scandalo di dove sono gli altri, quelli che poi i consiglieri del PD, gli attivisti del PD che poi scrivono lettere indignate sul piccolo, no? Come contro questi fascisti della destra, eccetera, eccetera, che angariano i più deboli. Il loro dovere non è scrivere lettere sul piccolo, è andare a difendere i più deboli. Quando arriva lì il vice sindaco Roberti con i vigili urbani, i consiglieri comunali del PD sono lì a difendere questi disgraziati? A impedire che gli vengano distrutte quelle quattro cose, baracche di cartone, va bene, ripari di cartone, portate via, sequestrate le coperte? No, che non ci sono lì, sono solo capaci di sentenziare poi che quegli altri sono cattivi. Oltretutto, scusate, che città è questa? Si lascia che la gente dorma lì all'addiaccio? Non esistono le tende e le brandine in una situazione d'emergenza, ed è emergenza umanitaria, ripeto, prescinde da quello che è il problema della assurda disorganizzazione della questione degli immigrati clandestini e dei profughi e dell'ingiustizia sociale che si fa dando a loro i sussidi e gli aiuti e non dandoli ai nostri poveri, ai nostri emarginati, ai nostri senza tetto. Ma è una questione umanitaria. Cioè, voi trovate una persona investita per la strada da una macchina, va bene, cosa fate? Vi fermate, cercate di soccorrerla o andate via e scrivete una lettera al giornale che la gente non viene soccorsa? Guardate che questi sepolcri imbiancati del PD stanno facendo altrettanto schifo di quello che fanno i violenti e prepotenti della destra, anche perché poi finiscono per sfruttare le prepotenze della destra per farsi vedere buoni loro. La bontà si manifesta con la solidarietà si manifesta aiutando e non stando lì a sparare sentenze. Bene, con questo argomento abbiamo concluso la puntata di oggi, martedì 15 novembre 2016, della trasmissione La Voce di Trieste, da Radio Trieste Libera. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito, ascoltato fin qui, e coloro anche che hanno voluto o dovuto lasciare prima l'ascolto della puntata, che ora comunque va in replica registrata, sino all'inserimento della prossima, che speriamo di fare nei giorni, fra qualche giorno. Come avete visto, siamo andati avanti per un anno a fare la trasmissione quotidiana, ma adesso siamo tanto impegnati nella questione politico-diplomatica e giuridica del territorio libero di Trieste che non riusciamo a fare la trasmissione ogni giorno, la facciamo soltanto quando abbiamo il tempo e si accumula una serie di argomenti dei quali bisogna parlare, anche perché Purtroppo siamo gli unici a dire queste cose chiare e tonde. Bene, grazie allora ancora per la pazienza nell'ascoltarci, grazie per i consensi, grazie per i dissensi, purché ragionati, utili e interessanti a discutere, e a risentirci con la prossima puntata della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera.